20 gennaio 2020. I buchi neri al principio di tutto. Di Nolan Taylor Red Fratto Scientific American. La fusione di due stelle di neutroni in una simulazione numerica. Le stelle sono stilate dalle forze di Maria appena prima della collisione con Re Fratto Yenafzu. Nei quasi 5 anni trascorsi dalla loro prima rilevazione diretta, le onde gravitazionali sono diventate uno degli argomenti più appassionanti dell'astronomia. Grazie a strutture come il Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO, i ricercatori hanno usato queste increspature nello spazio-tempo soprattutto per studiare il funzionamento delle fusioni fra buchi neri, ma LIGO ha anche rilevato onde gravitazionali da altri tipi di eventi celesti, come le collisioni dei resti stellari ultradensi chiamati stelle di neutroni. A volte, tuttavia, LIGO scopre onde gravitazionali che lasciano perplessi gli astronomi, come nel caso di GV 190425, un evento rilevato lo scorso aprile che è stato attribuito di recente a una fusione di stelle di neutroni. Il sospetto, il problema è che i dati di LIGO fanno ritenere che questa coppia di stelle di neutroni fosse in sovrappeso, insieme avrebbero una massa pari a circa 3,4 volte quella del Sole, il che supera di mezza massa solare i sistemi binari di stelle di neutroni più massicci mai visti. È il sistema più pesante che sia noto, e anche un bel po', afferma Chad Hanna, astrofisico della Pennsylvania State University, che va a caccia di onde gravitazionali. Questa massa in eccesso ha fatto sospettare ad alcuni teorici che GV 190425 non sia dovuto a una collisione di stelle di neutroni, ma a qualcosa di molto più esotico, una fusione di due buchi neri primordiali, primordial black holes, oggetti mai osservati finora, che sono considerati candidati outsider come componenti della materia oscura, quel qualcosa invisibile e non identificato che costituisce la maggior parte della materia dell'universo. Questi antichissimi buchi neri, che secondo la teoria si sarebbero formati dalle fluttuazioni di densità nell'universo delle origini, potrebbero esistere ancora oggi e spiegare la discrepanza di massa identificata nelle recenti osservazioni di LIGO. Quasi mezzo secolo fa, il cosmologo Stephen Hawking propose che i primordial black holes fossero apparsi, già completamente formati, nelle regioni dell'universo neonato in cui la materia era particolarmente densa. Da allora la popolarità di questa idea presso gli astrofisici e i cosmologi ha conosciuto ampie fluttuazioni. Oggi, in assenza di prove dirette della loro esistenza, molti ricercatori considerano i primordial black holes un'ipotesi da prendere in considerazione solo se nessun altro scenario si adatta agevolmente alle osservazioni. La possibilità che i primordial black holes siano reali e diffusi nell'universo non si può però respingere, soprattutto perché la ricerca di altri candidati per la materia oscura ha finora lasciato a mani vuote. I primordial black holes sono candidati interessanti come componenti della materia oscura per vari motivi, il più importante dei quali è che, essendo buchi neri, sono appunto oscuri e al contempo esercitano una forte attrazione gravitazionale. Tuttavia, Hanna dice che se i primordial black holes fossero tanto frequenti da spiegare tutta la materia oscura dell'universo, le osservazioni astronomiche che li hanno cercati non sarebbero rimaste infruttuose. Di conseguenza, aggiunge, i primordial black holes, seppure esistono, possono costituire solo una piccola parte della materia oscura. Niente buchi neri primordiali per la materia oscura. I dubbi non tutti sono d'accordo. I buchi neri primordiali possono benissimo formare tutta la materia oscura, afferma Juan García Cute, abellido cosmologo teorico dell'Università Autonoma di Madrid. Il trucco, aggiunge, è che questi antichi oggetti dovrebbero mostrare una varietà di masse diverse anziché avere una singola dimensione ben precisa. Se ci sono primordial black holes di masse che vanno da 1000 volte meno del Sole a 1 miliardo di volte tanto, potrebbero costituire tutta la materia oscura dell'universo. Finora gli studi per escludere la possibilità che i buchi neri primordiali costituiscano la materia oscura danno per scontato che rientrino in uno spettro Lsquart monocromatico, cioè con una singola massa, e siano distribuiti in modo uniforme nello spazio, afferma García Cute, abellido. Perché appaia questo tipo di differenze di massa, i primordial black holes dovrebbero riunirsi in gruppi compatti in cui potrebbero a volte scontrarsi, fondersi e ingrandirsi. dato che questi buchi neri primordiali sarebbero apparsi poco dopo il Big Bang, all'inizio avrebbero potuto aggregarsi facilmente. L'universo delle origini era un posto molto più piccolo di oggi, dopo quasi 14 miliardi di anni di espansione significativa, il che rendeva più facile ai primordial black holes trovarne altri e accoppiarsi. Via via che l'universo continuava ad espandersi ed emergevano le prime stelle e galassie, questi abbinamenti sarebbero diventati sempre più rari. Quindi, pur essendo possibile che LIGO abbia osservato una fusione tra primordial black holes, è improbabile che sia davvero così, sostiene Caterina Chatzidiou-Anou, astronoma del team LIGO al Flatiron Institute di New York e coautrice di uno studio che apparirà sulle Astrophysical Journal Letters e che classifica GV190425 come prodotto di una collisione di stelle di neutroni. Lo scorso aprile, allertati dalla rilevazione da parte di LIGO dell'evento GV190425, i telescopi di tutto il mondo hanno cercato il corrispondente segnale elettromagnetico che ci si aspetterebbe dalla collisione esplosiva di due stelle di neutroni. I cieli sono rimasti però bui, come se a schiantarsi uno contro l'altro fossero stati due buchi neri primordiali. Dalla fusione di due buchi neri primordiali non ci aspettiamo che sia emessa luce, dice Chatzidiou-Anou. Alla ricerca di un segnale più chiaro in ogni caso, aggiunge Chatzidiou-Anou, l'assenza di luce non esclude le stelle di neutroni. Ci sono stati casi in cui questi massicci corpi celesti si sono fusi in modo abbastanza tranquillo, collassando direttamente in un buco nero prima di innescare eventuali fuochi d'artificio celesti. È anche possibile che la posizione dell'evento sia tale che i telescopi terrestri non riescano a coglierlo, per esempio in una regione dietro al Sole. Ci sono buone spiegazioni per cui, seppure luce c'è stata, può esserci sfuggita, aggiunge. Le osservazioni più recenti offrono solo allettanti accenni della presenza di primordial black holes che di tanto in tanto si uniscono nell'oscurità cosmica. Un segnale più chiaro arriverebbe da una coppia di buchi neri in cui ognuno pesasse meno del Sole. Le irregolarità nella radiazione cosmica di fondo a infrarossi potrebbero aver avuto origine sia dalle prime stelle che dai buchi neri primordiali. NASA-JPL-Caltech-Kaslinsky-Goddard. Se trovassimo un buco nero al di sotto di una massa solare, dovrebbe quantomeno derivare da un meccanismo che nessuno ha previsto in astrofisica, ad eccezione dei buchi neri primordiali, dice Anna Gerfiacute, Abellido concorda. Una prova netta sarebbe la scoperta di un buco nero con meno di una massa solare o uno con una massa maggiore di 50 volte quella del Sole. Sebbene le osservazioni di LIGO possano essere il primo rilevamento di primordial black holes, sia Chatzidiou-Anou che Anna concordano che è più probabile che queste onde gravitazionali provengano semplicemente da stelle di neutroni con massa maggiore del solito. Esistono già teorie per la formazione di stelle di neutroni così ingombranti, e non richiedono scenari ipotetici sui primordi dell'universo. È decisamente molto meno probabile che le fonti di questi eventi siano buchi neri primordiali rispetto a semplici stelle di neutroni più pesanti di ciò che osserviamo nella nostra galassia, afferma Chatzidiou-Anou. Non è impossibile, è solo meno probabile. Anna considera l'evento GV190425 debole come prova dell'esistenza di buchi neri primordiali binari, mentre Gerfiacute, Abellido rimane più ottimista. Tutti gli eventi LIGO potrebbero essere dovuti a buchi neri primordiali, afferma. Solo il tempo e maggiori dati ci daranno la risposta. 17 gennaio 2020. Antibiotici e bambini, il problema italiano. Di Valentina Murelli Fanie fratto AGF. Gli antibiotici, ormai si sa, dovrebbero essere usati con estrema attenzione, cioè solo in situazioni particolari e scegliendo caso per caso le molecole più appropriate. Questo vale anche per i bambini, che spesso sono gli utilizzatori più forti di antibiotici, per via dell'elevata incidenza in età pediatrica di malattie infettive e in particolare, almeno nei paesi con buone condizioni igieniche, infezioni delle alte vie respiratorie come bronchite, faringotonsillite, otite e, in misura minore, infezioni delle vie urinarie. Eppure, non sempre questi farmaci sono somministrati con la dovuta cautela. Anzi, in Italia gli ultimi dati disponibili sull'uso degli antibiotici pubblicati dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali OSMED dell'Agenzia Italiana del Farmaco dicono che nel 2018 4 bambini su 10 sotto i 13 anni hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici con una media di 2,6 confezioni a utilizzatore. E sotto i 6 anni i bambini che hanno ricevuto antibiotici sono stati anche di più 1 su 2, dati che secondo il rapporto confermano la frequente esposizione dei bambini italiani a questi farmaci. Inoltre, come spesso accade in sanità, le differenze regionali sono forti, con le regioni del sud che mostrano un consumo totale di antibiotici dell'11% superiore alla media nazionale. Nel 2018 al sud sono state registrate 1.122 prescrizioni ogni 1.000 bambini, contro le 920 al nord e le 1.010 della media nazionale. Il confronto fra Italia ed Europa, anche se non esiste un tasso di prescrizione ideale, il confronto con quanto accade in altri paesi europei sottolinea con chiarezza che da noi questa esposizione è eccessiva, dichiara alle scienze Antonio Clavenna, responsabile dell'unità di farmacoepidemiologia del Laboratorio per la Salute Materno-Infantile dell'Istituto Mario Negri di Milano. Per esempio, i risultati di uno studio pubblicato nel 2017 sul Journal of Pediatrics indicavano per l'Italia il ricorso a 1,4 cicli di antibiotici all'anno per bambino nella fascia d'età 0-0-2 anni a fronte di 0,5 cicli in Norvegia. In generale, commenta Clavenna, dai confronti emerge che nei paesi dell'Europa del Sud, Italia compresa, la probabilità per un bambino di ricevere antibiotici è 2 o anche 3 volte più alta che in paesi del Nord Europa, come i paesi scandinavi, Paesi Bassi o Gran Bretagna. Differenze che non sono giustificate da variazioni nell'incidenza delle malattie. I bambini italiani non si ammalano più degli altri, ma entrano in gioco anche fattori sociali e culturali. Da noi la popolazione generale, e dunque anche i genitori, è così abituata agli antibiotici da richiederli con insistenza al minimo sintomo e d'altra parte la classe medica è molto abituata, per formazione e tradizione, a prescriverli. Anche se, come ricorda il rapporto OSMED, buona parte delle affezioni respiratorie per le quali sono prescritti antibiotici ai bambini è di origine virale e in genere guarisce spontaneamente entro pochi giorni dalla comparsa dei sintomi. Eccessi globali. Passando ai dati globali, un po' diverso è il caso dei paesi a basso e medio reddito, in genere caratterizzati da condizioni igieniche peggiori, dove possono essere più frequenti infezioni di origine batterica o l'evoluzione verso complicazioni batteriche di comuni infezioni delle vie aeree. In queste circostanze ci si può anche aspettare un ricorso agli antibiotici superiore, ma anche in questo caso i dati raccontano una storia di eccessi. Lo dicono per esempio i risultati di un'indagine condotta in 8 paesi a basso e medio reddito, Haiti, Kenya, Malawi, Namibia, Nepal, Senegal, Tanzania e Uganda, per il periodo 2007-2017, riportati a dicembre 2018 su Lancet Infectious Diseases. Questi risultati indicano una media di poco meno di 25 cicli di antibiotici assunti a bambino nei primi 5 anni di vita, anche se con forti differenze nazionali, dai 7 cicli del Senegal ai 59 dell'Uganda. Nel complesso, questi farmaci sono stati prescritti a 8 bambini su 10 affetti da malattie respiratorie, a 1 su 2 con diarrea e a quasi 3 su 10 con malaria. Secondo gli autori si tratta di un numero di prescrizioni notevolmente ed estremamente elevato, spia di un uso inappropriato. Secondo le stime, del resto, solo l'1,7% di bambini con diarrea avrebbe bisogno di un antibiotico e solo il 22,63% dei bambini con infezioni respiratorie. L'uso globale di antibiotici cresce e preoccupa, insomma, con poche eccezioni, in tutto il mondo ai bambini si danno più antibiotici, e in alcuni casi molti di più di quanto sarebbe necessario. E come se non bastasse, spesso i farmaci prescritti non sono quelli più appropriati. Per esempio, l'antibiotico raccomandato come prima linea di trattamento per le infezioni respiratorie è l'amoxicillina, che quindi dovrebbe dominare la prescrizione in ambito pediatrico. Di nuovo, però, non è proprio così. Uno studio relativo a 70 paesi a medio e alto reddito pubblicato l'anno scorso su Lancet, per esempio, mostra un'ampia variabilità nel ricorso all'amoxicillina, che nel 2015 ha rappresentato quasi il 70% delle formulazioni pediatriche di antibiotici vendute in Belgio, ma meno del 10% di quelle vendute in paesi che vanno dall'Austria all'India, dalla Repubblica Ceca alla Turchia, dall'Ungheria al Kuwait. Errori di prescrizione. Secondo il rapporto OSMED, in Italia nel 2018 le penicilline ad ampio spettro, tra le quali appunto l'amoxicillina, sono stati gli antibiotici meno prescritti ai bambini, 17,4%. A essere più prescritte, 39,5%, sono state invece le associazioni di penicilline come la combinazione amoxicillina più acido clavulanico. Eppure, sottolinea Clavenna, potendo scegliere sarebbe di certo più appropriato preferire la sola amoxicillina, sia in termini di rischio di sviluppo di resistenza, sia per un minor rischio di effetti collaterali, che per quanto non gravi, anche per la combinazione con l'acido clavulanico possono comunque essere fastidiosi. Parliamo soprattutto di diarrea e disturbi gastrointestinali. Ma c'è di peggio, nel 2018 nel nostro paese il 20% delle prescrizioni, una su 5, ha riguardato cefalosporine e macrolidi, cioè antibiotici di seconda linea da usare solo in situazioni particolari come allergie alle penicilline o infezioni di particolare gravità, in genere in ambito ospedaliero. Non a caso, commenta Clavenna, in alcuni paesi come Svezia, Danimarca e Paesi Bassi questi antibiotici sono usati pochissimo al di fuori degli ospedali, una scelta anche di salute pubblica per riservarli alle sole infezioni in cui potrebbero davvero fare la differenza, senza sprecarli in situazioni gestibili in altro modo. Una mappa globale delle resistenze batteriche. Secondo il farmacologo, il diverso atteggiamento prescrittivo del nostro paese potrebbe essere legato in parte anche a spinte di marketing aziendale o al fatto che in alcuni casi cefalosporine e macrolidi sono più comodi da somministrare perché prevedono una sola dose al giorno e non due o tre. La nostra anomalia rispetto all'uso di questi antibiotici di seconda linea emerge anche dai risultati di uno studio relativo alla Lombardia pubblicato a fine 2019 su BMJ Pediatrics Open proprio dal gruppo di Clavenna. I dati raccolti mostrano che in quella regione la prescrizione di cefalosporine e macrolidi è superiore tra i pediatri del territorio che nei pronto soccorso, quando ci si aspetterebbe il contrario. Ciò indica da un lato che spesso, come confermato da altri studi, si arriva al pronto soccorso anche per condizioni lievi, che potrebbero essere trattate dal pediatra, ma dall'altro che c'è la necessità di maggiore formazione e informazione per gli operatori sanitari sull'uso corretto di queste molecole per modificare l'attitudine prescrittiva. Anche e soprattutto tra i bambini, usare meno antibiotici e usarli meglio è importantissimo per vari motivi: ridurre il rischio che si sviluppino fenomeni di resistenza, che ricordiamo solo in Italia costa la vita a circa 10.000 persone all'anno, ridurre l'impatto di effetti collaterali evitabili, ma anche ridurre il rischio di possibili ricadute sulla salute futura dei bambini stessi. Le conclusioni di alcuni studi pubblicati negli ultimi anni, afferma Clavenna, sembrano suggerire un certo impatto dell'uso di antibiotici nel primo anno di vita sul maggior rischio di sviluppare asma, allergie e obesità negli anni successivi. Certo è un campo di ricerca in evoluzione, ma è una ragione in più per limitare il ricorso a questi farmaci solo ai casi nei quali servono davvero.